Questa volta vogliamo appunto finalizzare il nostro intervento ascoltando l'intervento di Don Alberto Vitalis, responsabile diocesano migranti, che darà appunto un taglio più prettamente pastorale e quindi il tema dell'accoglienza della nostra comunità pastorale. Il raccordo viene fatto da due persone che vivono questa situazione di migranti. Abbiamo delle persone con dei volti, con dei nomi, con delle storie precise e una comunità che in qualche modo può farsene carico.
Buonasera. La specie umana è migrante. L'umanità si è evoluta perché ha camminato per millenni. Siamo belli e intelligenti grazie agli infiniti incroci dei nostri geni e delle nostre culture. Gli italiani sono un popolo di migranti, migranti antichi, venuti dal nord, dal sud, dall'est, in cerca di pane e di bellezza. Migranti nostri nonni, in cerca di lavoro e di speranza. Anche la nostra cucina ci racconta dei popoli che si sono incontrati e mischiati sul suolo italiano. Il Dio dei cristiani è stato migrante, anzi, richiedente asilo in Egitto. Quindi cosa c'è di più umano, cristiano e italiano che accogliere, aiutare, mescolarsi? Siamo un gruppo di volontari che su iniziativa dell'associazione La Bottega che non c'è e con un finanziamento del Comune per l'aggiornamento delle strutture si propone di insegnare la lingua italiana agli stranieri presenti sul nostro territorio, che spesso vengono aiutati anche dalla Caritas e dalla comunità pastorale. Nelle nostre aule sono passati allievi da 4 continenti, dal Marocco, dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'Etiopia, dallo Sri Lanka, dalla Cina, dal Kazakistan, dall'Albania, dalla Romania, dalla Bulgaria, dal Portogallo, dal Brasile, dall'Ecuador, dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Polonia. Dal luglio 2017 ci occupiamo anche dei ragazzi richiedenti asilo, residenti a Pessano e a Gorgonzola. Provengono da vari paesi africani, Senegal, Gambia, Mali, Guinea e poi dall'Asia, Bangladesh e Pakistan. La Caritas e la comunità pastorale ci aiutano nel difficile percorso di integrazione di questi ragazzi, offrendo gli spazi degli oratori, l'abbigliamento e i consigli. Ci siamo ritrovati non solo insegnanti per loro, ma anche punto di riferimento pratico e affettivo. Siamo diventati la loro famiglia, fratelli, madri e padri. È un rapporto bellissimo, un'esperienza che ti cambia la vita, che ti apre un mondo. Questi ragazzi, nella loro breve vita, hanno vissuto situazioni durissime che noi non riusciamo neanche ad immaginare. Spesso non ne vogliono parlare per non rivivere la sofferenza, ma questa sera due di loro, Baba e Ariful, hanno accettato di condividere la loro storia.
Dovrebbe leggere Baba, ma Baba è timido. Vieni Baba. E allora leggo io il suo posto, però l'ha scritto lui insieme agli insegnanti. Mi chiamo Baba e sono del Gambia, ho 21 anni. Ho lasciato il mio paese nel 2016. Avevo un lavoro come agricoltore con le mucche. Lavoravo insieme a mio fratello e a mio zio. I miei genitori sono morti quando ero piccolo. Con mio zio c'erano sempre molti problemi, è cattivo e io non riuscivo più a stare con lui. Insieme ad un amico sono partito, abbiamo preso un autobus. Dopo un po' il mio amico mi ha lasciato e io ho proseguito. Sono arrivato in Senegal, in Mali, Burkina Faso, Niger, per poi arrivare in Libia. Non avevo mai viaggiato prima. Il viaggio è stato lungo, pochi giorni nei singoli stati per ripartire in fretta. Avevo comprato un biglietto, ma ogni volta chiedevano sempre dei soldi per proseguire. I soldi poi sono finiti e ho chiamato un'amica in Gambia che mi ha mandato altri soldi. Abbiamo superato il deserto. È passato un anno prima di arrivare in Libia nel 2017. In Libia ho fatto tanti lavori. Ci sono tanti africani che arrivano lì per lavorare. Ogni giorno il lavoro poteva cambiare. In Libia c'era tanta violenza, gente molto cattiva. Sono stato 3 mesi in prigione solo perché non avevo più soldi da dare. Capita spesso che chi ha le armi ti chieda i soldi, il cellulare, e se non dai quello che vogliono ti fanno del male. Tanta gente è morta. Poi qualcuno ha aperto la porta del carcere e siamo scappati. Ho pagato un biglietto per prendere la barca e lasciare la Libia. Non sapevo dove sarei arrivato. Ho viaggiato una notte e al mattino qualcuno in barca ha chiamato l'Italia e sono arrivati con una nave. Siamo arrivati in Sicilia. Ero molto contento di arrivare in Italia. C'era il sole nel mese di maggio. Ho mangiato tanta frutta, il pane. Sono rimasto in Sicilia solo 3 giorni e poi sono arrivato a Bresso. Non mi importava dove fossi, l'importante era essere lontano dalla Libia. In Libia non sapevo mai se quel giorno sarei morto o sarei rimasto in vita. Da Bresso, dopo poche ore, sono partito e arrivato a Gorgonzola su un pulmino. Eravamo in 6. Massimo mi ha accolto. Per me ogni cosa va bene, anche se ci sono tante difficoltà. Non tutte le cose sono giuste, ma qui non sono preoccupato per la mia vita. Non penso al futuro, perché si può pianificare solo quando si ha un lavoro e dei soldi. Ora sto lavorando al mercato comunale dalle 6 del mattino fino alle 3 del pomeriggio. Mi pagano molto poco e devo pagare anche il biglietto della metropolitana, quindi mi rimane molto poco. Un amico del mio paese mi ha fatto trovare questo lavoro. Non ho un contratto. È molto faticoso. A volte non sono trattato bene, ma lavoro lo stesso, anche per pochi soldi. Sono contento di sentirmi sicuro. Mi piace andare a scuola, mi piace giocare a calcio. Non conosco molte persone italiane, conosco solo le persone della scuola qui a Pessano. Quando sono in strada, a volte vorrei parlare con qualcuno, ma vedo che loro pensano che io voglia qualcosa o che possa far del male. Allora non parlo. La gente non è tutto uguale. Io non ho mai fatto male a nessuno. È molto difficile parlare e fare amicizia. Se chiedo informazioni, quando sono per strada, le persone mi rispondono, ma questa non è amicizia. Ora faccio parte della squadra di calcio, ho trovato degli amici, sono gentili, mi accompagnano a casa in macchina alla sera, alla fine degli allenamenti. A volte penso ai miei amici in Gambia, penso a mio fratello, anche lui ha lasciato il Gambia, è in Libia, ma sta cercando di ritornare in Gambia. Ogni tanto riesco a sentirlo per telefono. Adesso lasciamo parola ad Ari Ful, che stavolta lo legge lui.
Bravo. Buonasera, mi chiamo Ariful e vengo dal Bangladesh. Sono scappato nel 2015 dal mio paese perché alcuni sostenitori del governo e la polizia volevano uccidermi. Questo perché nel maggio 2013 avevo partecipato ad una manifestazione di protesta contro il governo, che aveva tolto da una legge dello Stato una frase che invitava ad avere fiducia in Allah. Ma la polizia ha sparato ed ha ucciso molti manifestanti. Una volta tornato a casa, sono stato minacciato di morte. 2 volte catturato dalla polizia, picchiato e torturato. Ho così deciso di fuggire dalla mia terra e con lungo viaggio sono arrivato in Libia, dove dei miei conoscenti mi avevano trovato un lavoro di piastrellista. Lì ho lavorato per un anno, guadagnando bene e trovandomi bene. Poi, purtroppo, sono stato rapito da un gruppo di miliziani libici che mi hanno picchiato e torturato. La prima volta ho pagato un riscatto e mi hanno liberato. La seconda volta sono riuscito a scappare. Ho sofferto tanto e avevo molta paura. In Libia non c'è libertà e non c'è legge. Quindi nel 2017 ho preso contatto con degli scafisti cercando un passeggio per l'Europa. Anche se pagato a caro prezzo, il viaggio in mare è stato terribile. Le onde erano altissime, ho visto morire tante persone ed eravamo terrorizzati. Temevamo di morire tutti. Ci ha salvato una nave italiana e sono sbarcato in Sicilia. Da lì con un pullman sono arrivato a Brescia e poi a Gorgonzola. In Italia mi sono subito trovato bene, ho trovato la vita, ho conosciuto tante persone che mi hanno aiutato e ho capito che qui c'è la libertà e la sicurezza, che nel mio paese non c'è. Sono andato a scuola di italiano e ora ho un buon lavoro. Spero di ottenere presto i documenti e di costruirmi una nuova vita. Ringrazio tutti per l'attenzione.
Per fortuna non ci sono esperienze sempre così drammatiche. Ci sono anche persone che arrivano in Italia e si integrano bene. Adesso sentiamo l'esperienza breve di una signora, signora Ilhem, che è venuta in Italia tanti anni fa e ha voluto scrivere anche lei un piccolo ricordo della sua esperienza.
Io mi chiamo Ilham e vengo dal Marocco. Sono in Italia da 11 anni e i miei 3 figli sono nati a Melzo. In Italia mi sono integrata bene e le persone sono gentili e disponibili. L'Italia per me è diventato il mio secondo paese e mi trovo bene e frequento anche le compagnie che organizzano delle feste con i miei figli.
Per terminare, una poesia fatta da un gruppo di studenti della nostra scuola insieme agli insegnanti per un sentimento che accomuna tutti, quelli che sono lontani dal proprio paese, la nostalgia. Nostalgia. Nostalgia è sognare di volare in aereo con mamma e papà. Ricordare quando da ragazzo giocavo a cricket con il mio amico Numan. Sentire ancora la voce della mamma che non c'è più. Ritornare con la mente ai giochi che facevo da ragazzo con gli amici a piedi nudi nei prati. Sentire su di me l'odore del mio bambino lontano. Ricordare i bagni d'estate nella grande roccia. Ripensare ai picnic e ai giochi all'Adda con le mie cugine. Ok, abbiamo finito.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Come diceva Don Claudio all'inizio, sono responsabile della pastorale dei migranti e questo forse è utile fare una precisazione. In diocesi di Milano, diocesi grande nel bene e nel male, la cosa ha i suoi pro e i suoi contro, siamo tre organismi che ci occupiamo dei migranti, per cui tutto quello che riguarda l'aspetto dei bisogni primari della persona e quindi anche proprio immediatamente il cibo, il vestito, tutta la questione del riconoscimento dei diritti, se ne occupa Caritas Ambrosiana. Per quanto riguarda la pastorale, nel senso proprio pastorale del termine, dei migranti cattolici, ce ne occupiamo noi della pastorale dei migranti. Per quanto invece riguarda l'accompagnamento, chiaramente un po' più esterno, degli altri cristiani non cattolici o delle altre religioni, se ne occupa l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo. Ora, siamo tre organismi che evidentemente non siamo tre compartimenti stagni. Tra noi c'è molta sinergia, si collabora, però ciascuno ha un proprio ambito specifico. E questo in qualche modo, sia perché il lavoro evidentemente tanto, viste le dimensioni della diocesi e quindi anche i numeri delle persone, ma anche proprio in qualche modo perché ciascuno è specializzato nel suo settore. Evidentemente è importante non fare di tutto un grande calderone, che probabilmente un po' uno degli errori in cui si cade più frequentemente. Quando si parla di migranti che arrivino da qualsiasi parte della terra, che siano di culture o religioni diverse, che abbiano situazioni, ne abbiamo sentite alcune qui, di un tipo piuttosto che di un altro, viste con gli occhi di chi è nato e cresciuto qui, sono o sembrano la stessa cosa. Evidentemente non è così. Dicevo, i settori non sono stagni, evidentemente, anche perché dentro gli stessi tre settori ci sono un'organizzazione diversificata, per cui io al tempo stesso sono, faccio il mio esempio, responsabile dell'ufficio di curia della pastorale dei migranti, ma per mia fortuna sono anche parroco della parrocchia di Santo Stefano, che è la parrocchia personale dei migranti, ed è una parrocchia a tutti gli effetti come tutte le altre parrocchie, quasi nel senso che il territorio della parrocchia non è quello che sta immediatamente intorno. Io appena esco dalla chiesa parrocchiale e metto il piede giù dal sagrato, sono già nel territorio della parrocchia del Duomo, però i confini della mia parrocchia coincidono con i confini della diocesi, per cui i migranti cattolici, ovunque siano in diocesi, possono fare riferimento lì. Abbiamo una trentina di comunità cattoliche che sono, adesso non voglio complicarvi la comprensione, sono tre tipologie, possono essere parrocchie personali, cappellanie o missioni in cura d'anime. Sono tre modi diversi del codice di diritto canonico per chiamare fondamentalmente una comunità. Parliamo di comunità che diventa più facile. Abbiamo una comunità cinese con un cappellano cinese. Abbiamo 8 più una 9 comunità filippine, di cui 8 fanno parte della mia parrocchia e una della parrocchia del Carmine. Abbiamo una comunità srilanchese diversificata in 7-8 comunità, non so se lo sanno i cappellani quanti ne hanno, perché ormai temo che abbiano perso il conto anche loro. Abbiamo una comunità coreana. E poi, venendo qua, per non dimenticare nessuno, la comunità eritrea, etiope-eritrea, la comunità libanese, la comunità egiziana, 2 comunità rumene, una di rito, entrambe cattoliche, una di rito latino e l'altra di rito bizantino, con 2 cappellani, quello di rito latino, evidentemente è prete celibe come noi, l'altro di rito bizantino è prete cattolico, esattamente come noi, ma sposato con figli. Abbiamo 2 comunità con 2 cappellani ucraini, la comunità polacca, un'unica comunità latinoamericana, dentro la quale ci sono poi nello specifico i latinoamericani di lingua spagnola e portoghesi. Abbiamo la comunità tedesca, la comunità francese, la comunità inglese, che evidentemente sono tipologie diverse di migrazioni, ma essendo al loro interno divisi tra quelli che sono in Italia magari da 40 anni, per cui sono più italiani di tanti italiani, ma anche alcune famiglie, di solito giovani, che stanno in Italia solo per 2 o 3 anni, perché per il motivo di lavoro vengono mandati qua, i bambini vanno alla scuola tedesca piuttosto che quella francese, evidentemente sono proprio di passaggio, e appunto la parrocchia personale di lingua inglese per gli anglofoni e quella di lingua francese per i francofoni. In questo caso fanno riferimento quella anglofona, gli eventuali statunitensi, che credo siano proprio pochi, inglesi, ma tutta l'Africa anglofona. Mentre la comunità francese francofona ha un corpus francese, ma anche tutta la parte francofona dell'Africa. In qualche modo, se volete, questa è la nostra consolazione. Sia chiaro che ritengo che il lavoro di Curia sia molto importante, il Sinodo ce l'ha chiarito ancora di più, perché si tratta, il compito dell'ufficio di Curia è quello di aiutare la diocesi, le parrocchie, i decanati a fare pastorale dei migranti, però evidentemente dal punto di vista dell'impatto anche emotivo per un prete, la parrocchia evidentemente ha un suo valore aggiunto, chiaramente se fosse per me istintivamente passerei tutto il tempo in parrocchia, piuttosto già me la menano un pochino che in curia mi vedono meno di quello che dovrebbero vedermi. Questo per dire un pochino la struttura, per cui mentre io ribadisco il concetto che se serve, che ne so, se ci sono problemi di cibo, di vestiti, di questioni legali, devono andare alla Caritas, non devono mandarli alla pastorale dei migranti, questo lo dico quando sono in curia, ma quando sono in parrocchia, come tutte le parrocchie di sto mondo, abbiamo la Caritas parrocchiale che si occupa anche di queste cose. E quei livelli sono un po' questi. Diciamo che, anche qui Don Claudio accennava all'inizio, in quest'anno abbiamo celebrato il Sinodo Chiesa d'Aligenti, che è stata un'intuizione folgorante dell'arcivescovo l'anno scorso, perché Monsignor Delpini ha fatto il suo ingresso in diocesi, se ricordo bene, la terza domenica di settembre, comunque verso la fine di settembre, e a metà ottobre ha annunciato che avremmo celebrato quest'anno un sinodo minore sulla pastorale dei migranti. Una cosa che ha preso tutti in contropiede a partire da noi della pastorale dei migranti. Se pensate che appena qualche mese prima, sì, un anno prima, avevamo appena finito di scrivere il progetto di pastorale dei migranti della diocesi di Milano dopo 2 anni di lavoro, adesso questo qui è da mandare alla storia e da rifare, perché evidentemente non si può avere un progetto pastorale che non contempla il sinodo che abbiamo appena fatto. Ma l'intuizione dell'arcivescovo è stata davvero geniale, o se preferite illuminata dallo Spirito Santo.
Grazie, volevo salutare. Grazie mille per averci ascoltato la nostra storia. Dobbiamo tornare a casa perché domani è...
Certo, alzarmi presto.
Alle 4 devo alzare.
Grazie.
Dicevo, l'intuizione dell'arcivescovo è stata quella che davvero ci fosse bisogno di un sinodo a distanza, un sinodo minore perché ha ripreso la terminologia di San Carlo. Oggigiorno avremmo chiamato un sinodo particolare, nel senso che il sinodo normalmente è generale perché tutta la Chiesa si raccoglie a riflettere su tutti gli aspetti della vita della pastorale. In questo caso invece il tema era unico, era particolare sulla pastorale dei migranti. L'arcivescovo Delpini ha avuto l'intuizione di dire, rispetto al sinodo passato, il 47esimo celebrato dal Cardinal Martini nell'anno 94, sono passati ormai 24 anni. E se è vero che diversi aspetti del sinodo ormai sono invecchiati, è completamente cambiato il panorama rispetto alla pastorale dei migranti. Cioè, per intenderci, al capitolo 14, che era quello dedicato dal sinodo 47 ai migranti, neanche si chiamavano migranti, si chiamavano ancora esteri. Il capitolo era intitolato la pastorale degli esteri. era di stampo prevalentemente giuridico e i toni erano: dobbiamo prepararci all'idea che nei prossimi anni arriveranno molti migranti. Adesso, dopo quasi 25 anni in cui hanno continuato a arrivare tanti migranti, e la maggior parte di loro, con buona pace di chi ci specula, sono cristiani battezzati. Allora, il 63% dei migranti che arriva in Italia è cristiano. Di questo un 34% è cattolico. Vuol dire che il 63% cristiano ha ricevuto lo stesso battesimo che abbiamo ricevuto noi. E il 34% cattolico fa esattamente parte della Chiesa cattolica e quindi, arrivando qui automaticamente, della Chiesa ambrosiana. Quando vado in giro a parlare nelle parrocchie, stasera il clima mi sembra abbastanza favorevole, ma vi garantisco che a volte si percepisce a pelle che il clima non è altrettanto favorevole, la domanda un po' provocatoria che io faccio è questa: ma di fronte a una persona che arriva da un'altra parte della terra, battezzata, distinto, la sentite di più dei nostri perché è battezzata, o la sentite più straniera perché viene da un'altra parte, a un'altra cultura? La risposta è evidente, ma è anche evidente che, se stanno così le cose, vuol dire, tanto che per cominciare, che anche per noi il passaporto è più importante del battesimo, e questo qualche problema dovrebbe crearcelo. Immaginatevi quando poi parliamo di fratelli e sorelle di altra religione, che comunque sono fratelli e sorelle alla stessa maniera. Perché? Perché con Dio non si scherza. Allora, il problema dell'arcivescovo era: dopo 25 anni la Chiesa di Milano ha già cambiato volto, perché sono tanti i fratelli e le sorelle che sono arrivati, che sono già entrati in un modo o nell'altro attraverso le comunità dedicate, quindi le comunità etniche, per intenderci, le cappellanie, o direttamente nelle parrocchie, a secondo della loro storia personale. Sono tanti quelli che già fanno parte di questa Chiesa di Milano, che hanno portato la loro fede attraverso anche le loro devozioni, il loro modo di vivere e di celebrare la fede. Come è già cambiata questa Chiesa di Milano senza che nemmeno ce ne rendessimo conto? Allora capite che il primo obiettivo del Sinodo non era tanto quello di dire un po' alla milanese che cosa dobbiamo fare. Il primo obiettivo del Sinodo era: fermi tutti, guardiamoci in faccia e, alla luce della parola di Dio, ispirati dallo Spirito Santo, cerchiamo di capire come lo Spirito ci ha già fatto cambiare, perché questa è la dinamica, per nostra fortuna, dello Spirito, che lo Spirito non aspetta a farci cambiare quando noi siamo convinti e pronti, perché sennò probabilmente saremmo ancora a Gerusalemme chiusi dentro nel cenacolo. La missione della Chiesa è nata non perché gli apostoli infervorati hanno deciso di andare in giro per il mondo ad annunciare il Vangelo, anche se Gesù gliel'aveva comandato. Questi sono partiti perché è scoppiata la persecuzione a Gerusalemme e li hanno buttati fuori tutti. Per nostra fortuna, lo Spirito non aspetta che noi siamo pronti. In una maniera o nell'altra ci spinge, ci provoca, ci inizia a farci cambiare. E poi subito dopo c'è un momento in cui noi ci prendiamo coscienza di questo. Allora, il primo obiettivo, e credo che sia davvero stato centrato, il Sinodo l'abbiamo chiuso sabato scorso, adesso abbiamo consegnato il documento finale, non sto qui a ripetervi tutto l'iter, però se la cosa serve o interessa alla fine magari ve lo dico, adesso cerco di andare sulle idee, quelle un po' più essenziali. Abbiamo consegnato le costituzioni all'arcivescovo, il quale deve correggerle come vuole e promulgarle sotto forma di decreto. Però credo di poter dire che il primo obiettivo del Sinodo è stato centrato. La diocesi in quest'anno ha riflettuto molto su quello che è diventata. Basti dire che su 1100 parrocchie alcune raggruppate in comunità pastorali o in unità pastorali, altre sotto forma di decanato, ci sono arrivati quasi 650 contributi, che è stato un lavoro enorme quello di fonderli assieme per poterli poi integrare nel documento. Per cui l'obiettivo del sinodo era questo. Il compito qual è? Aiutare la Chiesa in tutte le sue articolazioni, vale a dire le comunità parrocchiali, ma anche il singolo credente, i decanati piuttosto che le zone pastorali, piuttosto che la diocesi stessa, a leggere il fenomeno storico che stiamo vivendo alla luce della parola di Dio. E guardate che la cosa è tutto meno che scontata. Noi che siamo cresciuti avendo come padre, e non è un modo di dire, nella fede il Cardinal Martini, ci viene in qualche modo istintivo il riferimento alla parola di Dio. Ma io mi rendo conto adesso della fortuna che abbiamo avuto. È tutt'altro che scontato addirittura tra i cattolici. Perché se parliamo del fenomeno delle migrazioni e di quali sono le chiavi di lettura con i quali il cattolico medio, stiamo in un paese in cui l'80% si dice cattolico, a me scappa da ridere perché ci sarebbe da mettersi d'accordo e cercare di capire questa differenza tra l'80% che si dichiara cattolico e il 10% che va a messa, cioè c'è un 70% che è una bella differenza. Oltretutto il mio sospetto è che qualcuno si è riscoperto cattolico dalla sera alla mattina quando ha visto arrivare gente di altre religioni. Da lì ad aver letto una volta, non dico la Bibbia, ma almeno il Vangelo, ce ne passa. Chiusa la parentesi polemica però, è tutto, la domanda è: quali sono le chiavi di lettura con cui il cattolico medio legge il fenomeno della migrazione? Ahimè, sono le categorie sociologiche, economiche, politiche. Che al cattolico medio gli venga in mente di leggere questo fenomeno alla luce della parola di Dio, ma neanche da immaginarselo. E seppure gli venisse in mente, gli mancano probabilmente gli strumenti per farlo. Religione si associa, nel migliore dei casi, a solidarietà, a bontà. E qualcuno si è inventato il termine buonismo per inficiare e ridicolizzare qualsiasi forma di solidarietà. Ora, il cattolico medio dovrebbe quantomeno ricordarsi, se non dico i grandi discorsi del Vangelo di Giovanni, almeno le parabole. Gesù le ha raccontate proprio per farle capire a quelli che capivano poco. Quella famosa parabola del giudizio universale. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete ospitato no. È un livello morale che sarebbe ancora troppo poco. Però sarebbe già qualcosa, ma pare che anche chiedere questo sia già chiedere troppo. In realtà credo che per leggere il fenomeno delle migrazioni alla luce della parola di Dio, questa ci dice molto di più. Perché in fondo, cos'è che si contesta ai migranti? Si contesta di spostarsi di nazione andando a invadere nazioni che non gli appartengono superando le frontiere. La Bibbia dice qualcosa delle frontiere? Non so quale sarà la vostra reazione, ma vi garantisco che quando lo dico, addirittura qualche prete mi ha detto non esagerare. Io nella Bibbia ci leggo che le frontiere sono il frutto più maturo del peccato. Perché le frontiere, la Bibbia parla delle frontiere all'undicesimo capitolo del libro della Genesi. Ricordate i primi 11 capitoli della Genesi, che anche qui ci vuole tutta l'ignoranza di questo mondo per ridicolizzarli e banalizzarli, la storia della creazione dell'uomo, della costola da cui è tratta Eva, del peccato originale. Quelle non sono delle barzellette, non sono neanche delle storie da raccontare ai bambini, sono i testi teologicamente più maturi dell'Antico Testamento, quelli scritti alla fine. Certo, scritti sotto forma di parabola, ma scritti alla fine, scritti quasi a ridosso del secondo, terzo secolo avanti Cristo, sono una sintesi della Torah di Mosè, quindi del Pentateuco, e di tutti i profeti. Sono una sintesi che Israele fa una volta che torna a casa dall'esilio a Babilonia. quando è riuscito a fare il grande passaggio dal pensare che Yahweh è solo il loro Dio a capire che esiste un Dio solo su tutta la terra e Yahweh ha creato tutti i popoli. La faccio breve, però mi sembra fondamentale questa cosa. Che cosa ci dice al riguardo la Bibbia? Ci dice che Dio ha creato la terra come un unico giardino, in cui non ci sono steccati. Ci ha messo dentro l'umanità sotto forma di famiglia unica. Guardate che commovente questa storia, eh? Un popolo che l'aveva sempre prese da tutti. Era stato schiavo in Egitto, era finito esiliato prima a Ninive e poi a Babilonia. Quei pochi anni che era stato sovrano in casa sua, l'aveva prese da tutti i popoli intorno, compresi i cananei con cui coabitava, e aveva dovuto guerreggiare con tutti. Nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto scrivere che Dio ha creato tanti popoli che dovrebbero andare d'accordo. No. Nonostante tutto, dice che l'umanità viene da una sola famiglia originaria, Adamo ed Eva, a cui Dio consegna il giardino e gli consegna anche un progetto storico. Questo progetto va immediatamente in frantumi perché il serpente riesce a convincere l'uomo che Dio lo sta fregando. Il peccato originale è fondamentalmente un peccato di sfiducia nei confronti di Dio. Ma nel momento in cui l'uomo comincia a non fidarsi più di Dio e del progetto che Dio gli ha affidato, inizia a rompersi la catena della solidarietà umana. La prima figura da scemo che fa Adamo, quando arriva Dio, dice: è stata lei, colpa sua. Che almeno dico la dignità di tacere. No? Non solo dice che la colpa è stata della donna, abbiamo cominciato da lì, ma addirittura gli dice: la donna che tu mi hai dato, quasi quasi la colpa è di Dio, l'avesse fatta un po' meglio, non mi faceva così. Pensate alla modernità di questi testi, La violenza di genere. Ma subito dopo c'è un'escalation del peccato. I figli, il fratello che uccide il fratello, Caino che uccide Abele. E subito dopo Lamech, il figlio di Caino, non solamente uccide, ma si vanta di aver ucciso. Per una scalfitura ha ucciso un ragazzo e per un livido ha ucciso un uomo. E poi su, la violenza arriva a un livello tale che neanche il diluvio è sufficiente a farla finire. Il punto di arrivo, il vertice della violenza è Babele. In cosa consiste il peccato di Babele? Tutti pensiamo alla torre. Chissà perché ci ha messo in mente questa roba come se il peccato fosse voler andare a fare il solletico sotto i piedi al buon Dio. Il peccato di Babele, e sta scritto lì, dice che gli uomini a Babele si dicono: venite, costruiamoci una città, e la città si costruiva principalmente costruendo le mura, è lì che nascono le frontiere, fino al tardo medioevo, a Milano abbiamo ancora alcune delle grandi porte della città, costruiamoci una città per non disperderci su tutta la terra e darci un nome. È la tentazione diabolica della chiusura identitaria. Peccato che fino a questo momento Dio aveva già comandato due volte di andare a riempire tutta la terra e a moltiplicarsi per soggiogare la terra. La tentazione, il peccato è quello del contrario. Cioè Dio è convinto che l'umanità giungerà alla piena sua maturazione, si realizzerà perfettamente, nella misura in cui si diversificherà, perché è nella diversificazione che trova la sua complementarietà e arriva ad essere pienamente immagine e somiglianza di Dio. Ma l'uomo non ci crede, l'uomo cerca sempre di chiudersi dentro. E tutta la storia della salvezza è un tiramolla tra Dio e il popolo. La storia dei profeti, Dio si prenderà una grande rivincita la sera di Pentecoste, pur appartenendo a popoli diversi, parlando lingue diverse, continuando a parlare lingue diverse, perché Dio non appiattisce le differenze, però arrivano a capirsi tutti in un linguaggio nuovo, superiore, che è il nuovo linguaggio dell'amore. E la Bibbia chiude con l'Apocalisse, dove Giovanni, in visione, vede che nel giorno definitivo di Dio, davanti al trono dell'agnello, una folla innumerevole che nessuno poteva contare, di ogni razza, lingua, popolo e nazione. La Bibbia chiude con la convinzione che Dio alla fine ce la farà. Ce la farà. Ma non ce la farà in maniera miracolistica l'ultimo giorno. Il Dio della Bibbia è il Dio della storia. Non è un Dio che tira avanti a colpi di miracoli fuori dalla storia. Il Dio della Bibbia è il Dio dell'Esodo. È il Dio che addirittura si è incarnato, è il Dio che è venuto a calpestare, a sporcarsi i piedi con la nostra terra. È un Dio che sta dentro. Per cui il progetto definitivo di Dio, quello di fare di tutte le genti una sola famiglia umana, Dio lo sta realizzando poco alla volta dentro la storia. Dio si serve anche degli accidenti storici di cui lui non è direttamente responsabile. La schiavitù in Egitto non l'ha voluta Dio. L'esilio a Babilonia, nella rilettura teologica di Israele, sì, è un castigo di Dio, ma alla luce della parola di Gesù è difficile immaginare che sia un castigo di Dio. La persecuzione contro i cristiani di Gerusalemme evidentemente non può averla voluto Dio. Così come direi che le storie tristi delle migrazioni dei nostri giorni, la causa delle migrazioni, andare a leggere il primo capitolo della Laudato Si di Papa Francesco, sono la violenza e la fame, l'impossibilità di vivere, o per meglio dire alla radice di tutto direi la violenza, che a volte si esprime sotto forma di guerra o di uccisione diretta, altre volte sotto la forma dell'impossibilità di vivere in alcune parti del pianeta. Dio si serve anche di questi movimenti storici per portare avanti il suo progetto. Il cristiano, il cattolico, il credente è uno che legge la storia e i suoi avvenimenti alla luce della parola di Dio. Il dramma della nostra epoca è che davvero i cristiani sono digiuni di parola di Dio, sono digiuni degli strumenti e c'è poco da stupirsi. Il vostro parroco, per quanto io non so quanto predichi, quanto lunga faccia la predica la domenica, io con i latinoamericani posso permettermi di essere molto lungo, meno di 20 minuti non predico mai, ma sono fatti così, gli piace ascoltare, per cui se io andassi avanti mezz'ora, 40 minuti, me lo concedono, ma in una parrocchia italiana media credo che oltre i 10 minuti, un quarto d'ora, Voi provate a pensare quante, sommando tutto, quante ore la settimana ascoltate le prediche dei politici e degli opinionisti. Cioè, uno mangia, un cattolico cena la sera, non sentendo quello che ha detto il Papa, ma sentendo quello che hanno detto i politici di turno, ok? Guardate che dal punto di vista dell'indottrinamento la competenza è insostenibile, ma anche perché in buona fede uno non ha gli strumenti per andare a verificare poi. È sintomatico che dopo anni in cui la criminalità sta scendendo, e non lo dicono i centri sociali, lo dicono le questure e le prefetture, la gente si sente sempre più insicura. Io ero giovane seminarista alla fine degli anni 80 e giovane prete all'inizio degli anni 90 a Milano. Mi ricordo qualche cosa degli anni 70, ma vi ricordate la gente che non usciva di casa a Milano per paura? Andate a vedere adesso, io abito dietro Piazza del Duomo, andate a vedere Piazza del Duomo fino alle 2 di notte, c'è in giro tanta gente che sembra di essere in stazione centrale alle 2 del pomeriggio. Come fa la gente a sentire di aver paura al punto di volere la pistola da tenere in casa? È chiaro che le chiavi di lettura che ci vengono passate sono altre e noi, come delle spugne, finiamo per assorbirle fino al punto di perdere davvero il contatto da una parte con la storia. La realtà che abbiamo in testa non corrisponde, perdonatemi il gioco di parole, con la realtà, con il reale che ci circonda. E soprattutto rischiamo di essere dei cristiani astoricizzati, cioè tirati fuori dalla storia. Viviamo, sappiamo alcune storie della Bibbia che rimangono lì nel patrimonio religioso che ci portiamo dietro, ma poi la vita di tutti i giorni va da tutt'altra parte. Il sinodo ci ha aiutato a porre alcune questioni di fondo. Per comodità focalizzo 3 o 4 aspetti. Io non ho chiesto prima a Don Claudio il tempo, un quarto d'ora, ce l'ho ancora, un quarto d'ora 20 minuti. O se poi siete stanchi, mi ha dato un segnale. Il primo aspetto che focalizzerei, dopo quello fondamentale davvero della lettura della realtà alla luce della parola di Dio, è l'aspetto antropologico. Aspetto antropologico che vuol dire dobbiamo aiutarci a superare anche solo quel linguaggio corrente che già falsa la nostra percezione. Allora, quando a me fanno delle domande o delle obiezioni che si giocano più o meno in questi termini, sì, però loro. Prima domanda, obiezione che faccio io è loro chi? Perché quando diciamo loro, stiamo intendendo 7 miliardi di umanità meno quei 60 milioni che siamo noi. C'è un loro in cui ci mettiamo dentro tutto il resto del mondo, a partire dalla Cina fino all'America Latina, passando per l'Africa, indifferenziato. Ma mi permettete anche di fare l'altra domanda. Noi chi? Noi chi? No, perché ci sono degli italiani con i quali sono disposto a riconoscere che la sola cosa che ho in comune, a parte la lingua, è la cittadinanza scritta sul passaporto. Cioè ci sono degli italiani con i quali non mi riconosco, né dal punto di vista religioso, né dal punto di vista soprattutto culturale. Allora, loro e noi chi? Loro e noi chi? È importante tornare, e qui c'è un filosofo spagnolo, Zubiri, che a me piace tantissimo, il quale diceva nella sua filosofia: a me interessa l'uomo in carne e ossa, né il sostantivo assoluto umanità, né l'aggettivo umano, perché sono due astrazioni. A me interessa la persona in carne e ossa. E guardate che questo davvero demolisce tutta una serie di categorie. Questo mi ha portato a entrare in conflitto con gli amici sociologi. Durante il sinodo è stata un'esperienza per certi aspetti divertente, perché la commissione centrale, eravamo 18 persone con competenze diverse, tra questi ad esempio alcuni sociologi, ma non scelti a caso. Cioè, sociologi con cui siamo amici da anni, litigate furiose, discussioni furiose, non litigate, ma perché evidentemente ognuno ha le proprie categorie. Allora, quando si comincia a dire l'obiezione tipica, che per fortuna con grosso sforzo, tu sei dell'87 o 87, il tuo compagno Luca Bressan su questo è stato bravo, perché una volta che sono riuscito a far capire a lui la cosa, siamo riusciti a farla passare. La grossa obiezione: i migranti, vi faccio un esempio concreto, non bisognerebbe avere le cappellanie etniche, perché questo vuol dire ghettizzare i migranti, andrebbero mandati direttamente nelle parrocchie, così si integrano prima. A livello logico non fa una piega. L'obiezione è: avete mai visto un migrante? Allora, il migrante medio arriva come sono arrivati quei ragazzi lì. Se gli va bene, qui bisogna già distinguere due categorie, perché ci sono i profughi che entrano nel percorso, che adesso sa Dio come si metterà, dopo le ultime vicende politiche, la SPRA e quant'altro, ma è un percorso segnato in qualche modo. Gli altri sono i migranti economici. Peraltro, da questo punto di vista, destra e sinistra in questi anni non si sono differenziate molto, perché hanno coinciso nel far passare l'idea che i profughi sono i migranti buoni, perché poverini scappano dalle guerre, dobbiamo prenderli, i migranti economici vanno rimandati a casa. E qui bisognerebbe dire che serve tutta l'ipocrisia di questo mondo per far finta di non sapere che il sistema economico attuale fa più morti tutti i giorni che neanche i 100 conflitti che in questo momento sono in atto sul pianeta messi tutti assieme, Per cui la forma più grave di violenza oggigiorno è il sistema economico, non sono neanche le guerre combattute, no? Per cui qualche volta, anche qui in maniera un po' provocatoria, un po' per ridere, mi presento dicendo io sono il parroco dei migranti cattivi, perché non seguo direttamente i profughi, ma i migranti economici. Migrante economico medio, che peraltro è la stragrande maggioranza della gente, e arrivano tutti in aereo, arrivano tutti in aereo. La signora dell'India, che conosco, fa l'infermiera all'Istituto dei Tumori di Milano, mi raccontava che una paziente diceva: ma lei di dove viene? Dice: dall'India. Oh, poverina, quante ore ha fatto di barca? Dice: se fosse venuta in barca, no. Io che direttamente seguo i latinoamericani, immaginatevi se potessero arrivare in barca i latinoamericani, no? Allora, il migrante medio arriva perché ha un contatto. Se gli va bene, incontra il contatto. Se non gli va bene, gli va male a lui, a me, perché me lo trovo magari alle 7 a Santo Stefano la sera, qualche anima pia che l'ha incontrato per strada gli ha detto vai a Santo Stefano che lì accolgono i migranti. Naturalmente alle 7 di sera, non del mattino, così non hai neanche di fronte la giornata per cercare di tamponare la situazione. Il migrante, come prima battuta, ha per un anno o due un posto letto. Posto letto vuol dire che dentro una casa, una stanza, sono 5, 6 o 7. In questo primo anno inizia a fare lavoretti di qua, di là, cambiando non si sa quanti posti letto. Quando comincia a sistemarsi un filo, sistemarsi vuol dire naturalmente tutto regolarmente in nero, perché con le leggi che abbiamo non c'è maniera, a meno che uno abbia l'asilo politico, di essere regolarizzato. Quando riesce a sistemarsi un attimo, naturalmente i primi soldi che guadagna li manda la famiglia, mica se li tiene, riesce a prendere magari insieme a qualcun altro uno o due il monolocale. Dopo 5 anni arriva la famiglia. Naturalmente, se sei badante ogni volta che muore il vecchietto, se non sei badante ogni volta che devi cambiare casa perché l'affitto che hai fatto evidentemente l'hai fatto in nero, o ogni volta che devi cambiare lavoro perché evidentemente il lavoro che hai è un lavoro in nero, ogni volta che cambi è una nuova migrazione. Io non conosco Pessano, ma immagino che se a Pessano cambi da una via a quell'altra, non cambi le facce della gente che incontri per strada. Ma se a Milano devi spostarti da Viale Monza a Viale Lorenteggio, e sto pensando alla famiglia che lavora per me, tutte le volte cambi i compagni di scuola, i vicini di casa, i colleghi di lavoro e pure la parrocchia. Con una differenza rispetto agli italiani che si spostano. Io ho fatto 15 anni a San Giovanni in Laterano, di cui 9 con Don Angelo Casati. I ragazzi cresciuti lì non riuscivano a trovare, visto i costi, l'appartamento lì, dovevano andare a Lambrate, dove stanno costruendo. Io a Lambrate ci andavo a piedi alla domenica mattina, perché abbiamo lì la comunità salvadoregna. Loro si sentivano disperati migranti in terra straniera, perché dovevano andare in un quartiere diverso da quello in cui sono cresciuti. Ma la famiglia ce l'hanno qui, i genitori ce li hanno qui, gli amici ce li hanno qui. Tant'è che appena nascono e crescono i bambini non vanno a scuola dove vivono i genitori, ma dove vivono i nonni, perché sono i nonni che li portano a scuola e vanno a prendere, i genitori devono lavorare, e di conseguenza non vanno al catechismo dove abitano loro, ma dove abitano i nonni. E quindi alla messa, Milano, il concetto di parrocchia a Milano è già completamente cambiato. Noi eravamo San Giovanni Laterano, era stata divisa nel 73, da una parte Don Angelo Casati, Martignano Doc, Cattedra dei Non Credenti, da quell'altra Don Marco Barbetta, Cellino della Prima Ora, Scuola di Comunità. Peraltro noi andavamo molto d'accordo, eravamo amici, ma tutti i cellini della nostra parrocchia andavano di là e tutti i non cellini di là venivano di qua. Tutti quelli che avevano degli scout da noi andavano al Redentore, perché la sede era lì, ma quelli del Redentore, che per un gioco strano dei confini vivevano di qua, venivano di qua. Non ci siamo mai fatti un problema, anzi col 10% la logica è: purché vadano messa, vadano dove vogliono. Perché dovremmo pretendere dai migranti quello che non pretendiamo più dagli italiani? Ma soprattutto in un contesto in cui per 10-15 anni continuano a restare migranti, perché io dico sempre che il grande viaggio è solo la prima tappa della migrazione. Questi continuano a migrare dentro la città. Vogliamo dargli almeno nella comunità parrocchiale un punto di riferimento stabile. Queste cose però te ne accorgi nel momento in cui vedi la persona in carne e ossa, non fai la teoria sulla migrazione. Altra questione sulla quale io ho discusso spesso con i miei amici sociologi, questa categoria della seconda generazione. Seconda generazione è diventata sinonimo dei giovani migranti. Queste qui vi sembra di seconda generazione? Io a Santo Stefano, gruppo giovanile, sono una sessantina di ragazzi dai 17 ai 33 anni, non ce n'è uno che è nato in Italia. E sono qui, tranne 4, tutti senza famiglia. Al punto che, a catechesi, facciamo tutti i mercoledì dell'anno, questo mi hanno obbligato loro, luglio, agosto compreso, io mi salvo 2 mercoledì, che sono quelli in cui vado in vacanza io, e riescono pure a farmi sentire in colpa, perché l'anno scorso arrivati a giugno ho detto che ragazzi, catechesi quest'anno l'abbiamo terminata, questi mi hanno guardato, mi hanno detto ma te sei fuori, va bene andiamo avanti, arrivato agosto dico ma io 2 settimane vado via, per 2 settimane, sì va bene. Passata il primo mercoledì saltato, mi telefonano e dicono, domma, anche se te non ci sono, padre, perché mi chiamano padre. Padre, ma se anche lei non c'è, poi potremmo riunirci lo stesso, tanto abbiamo la chiave, fate quello che volete. Perché sono sempre lì? Ma sono sempre lì sul serio, eh? Credo che su 7 sere io non ci sono, ma loro 4, 5, quelli che vanno giù meno volte 3. Perché la loro famiglia è diventata la loro casa. Non hanno nessun altro qui. Allora come si fa a parlare di seconda generazione? E pensate che a Santo Stefano, dicevo, la parrocchia è fatta di diverse comunità, 2 latinoamericane, 8 filippine, 1 rumena, 1 albanese e quella portoghese, che però sono dislocate. A Santo Stefano abbiamo la più grande latinoamericana, che sono 1.000, e la più grande filippina, che sono 2.000. Per cui abbiamo lì gruppo giovanile dei latinoamericani che seguo direttamente io e quello dei filippini che segue il mio vicario filippino. Filippini sì, ma che parlano perfettamente italiano i ragazzi, perché i filippini sì sono di seconda generazione e sono speculari. Una cosa che mi ha fatto ridere durante la visita del Cardinal Scola che poi avevamo fatto io Bressan, quando ho parlato con, abbiamo incontrato i giovani, qualcuno dei filippini mi ha detto, Don, se qualche volta non ci vedi, non pensare che ce l'abbiamo col Padre Eterno, semplicemente dobbiamo far capire ai nostri genitori che per il fatto di essere filippini non dobbiamo per forza venire sempre in chiesa, che è la dinamica degli adolescenti nostri. Gli adolescenti filippini sì sono di seconda generazione, e hanno esattamente le stesse dinamiche dei loro coetanei italiani. I latinoamericani no, io ce li ho lì sotto lo stesso tetto, sono il bianco e il nero, 2 mondi completamente diversi. Questo mi ha aiutato, deve aiutarci a capire anche un'altra cosa, sulla quale io qui sì dovrei andare a Canossa dal Cardinal Scola a chiedere perdono, perché questa cosa l'ha ripetuta 1.000.000 di volte e io l'ho sempre ascoltata con sospetto, fino a quando non ci ho picchiato il naso, ed è questa: la fede allo stato puro non esiste. La fede è sempre incarnata in una cultura. Una volta al mese io riunisco i cappellani, siamo 25, di cui 5 italiani, gli altri 20, quelli che vi ho detto prima, intorno a un tavolo c'è il mondo, siamo tutti preti cattolici. Nessuno ha la prima esperienza. Quando iniziamo a toccare determinati argomenti pastorali, io quello che dico loro in battuta è questo: fino a Calcedonia non ci sono problemi, anzi loro sono più, Calcedonia sono i primi concili della Chiesa, quindi dogmi, anzi loro possibilmente sono anche più ortodossi di noi. Ma da lì in poi servirebbe un mediatore culturale tra di noi. quella volta che il consiglio presbiterale aveva toccato il tema delle esequie, mi era sembrato un tema interessante. La volta successiva lo porto all'incontro dei cappellani, è scoppiato il finimondo. Ma ancora un po' i cappellani filippini aggrediscono il francese, perché quello non solo ha detto, ma si è capito che gli sembrava la cosa più normale di sto mondo, che da decenni a Parigi ci sono le celle frigorifere, perché se ti muore il nonno, tanto che stai per partire per le ferie, cosa fai? Allora glielo congelano fino a quando tutti i parenti tornano, normalmente i funerali d'estate non vengono fatti, si fanno a settembre quando sono rientrati tutti, questo l'ha detta così. Io ho visto i cappellani filippini che hanno fatto un salto sulla sedia e hanno cominciato a gridare dicendo che sono pagani, ma sono dovuto intervenire. Su altre cose, devo dirgli, per l'amor di Dio, se vi serve come sfogatoio, sfogatevi qui. Ma fuori di qui ricordatevi che siamo preti. Abbiamo anche una responsabilità nei confronti dei laici. Cioè è nostro il compito principale di fare la mediazione. E tutto questo perché? Perché è vero che ognuno di noi la fede l'ha respirata fin da bambino e il suo modo di intenderla gli sembra quello giusto, unico e universale. Faccio un esempio. Su questo il Padre Eterno a me le sta facendo pagare tutte, e c'era Capra, segretario di scuola, che si faceva delle risate quando mi vedeva perché lui è il mio compagno. Allora io, tra i miei compagni di classe, avevo, non a torto, la fama di quello che era allergico a tutte le devozioni di questo mondo. Non parliamo delle processioni. Adesso la prima cosa che mi è toccata, prima ancora di nominarmi responsabile pastorale dei migranti, mi hanno nominato assistente spirituale dell'Ermandà del Signor de los Milagros. L'ultima volta l'abbiamo fatta 15 giorni fa. 15 giorni fa l'ho dovuto organizzare io la processione da Santo Stefano al Duomo, sono 500 metri, messa con l'arcivescovo in Duomo. Dal Duomo a Santo Stefano, dal momento che siamo usciti dalla porta di Santo Stefano al momento che siamo rientrati, 8 ore, di cui 1 ora e mezza in Duomo, 1 ora e mezza in Duomo, messa e il tempo di entrare e uscire, tutto il resto in processione con più di 5.000 fedeli. Quando ero bambino, io sono di Bellano. Quando ero bambino io c'erano rimasti 3 confratelli, età media credo 85 anni, e riuscivano anche a essere 2 di una confraternita vestita di bianco e 1 di quell'altra vestito di rosso. Poveretti, anche anziani, poi peraltro di una frazione della montagna, per cui a vederli conciati male, andavano in giro con queste croci, noi bambini ridevamo. La mia mamma mi diceva, guardali, perché quando sarai grande queste cose qui non le vedrai più. Io mi sono trovato a bloccare via Larga a Milano, non solo con 5.000 persone, anzi di più, ma con 230 confratelli vestiti di viola, con un cappio bianco al collo. La mia mamma è già morta, ma le dicevo, da dove sei, guarda giù, vedi te quello che mi hai detto, che da grande non le vedrai più. Tutto questo e vale per l'Ermandà del Signor de los Milagros, vale per Santa Cruzan, che la processione invece dei filippini, vale per 10.000 e vale per tutte le devozioni che sto riscoprendo io. Se qualche anno fa mi avessero chiesto in cosa consiste la fede, avrei risposto senza ombra di dubbio una roba del tipo: in un rapporto intimo, profondo con Dio, silenzioso. Mi sarebbe mai venuto in mente di dire che la fede genuina si esprime attraverso le devozioni piuttosto che. Adesso non mi sogno più neanche di pensarlo, perché ho toccato con mano che quel modo lì di vivere la fede mi sembrava tanto puro, quanto l'unico, quanto il più maturo di tutti, ma semplicemente perché avevo idealizzato e assolutizzato il mio modo di vivere la fede. Guardate che è facile dire, se pensiamo alla cultura europea, che noi abbiamo colonizzato il resto del mondo, siamo andati in America Latina a imporre la nostra cultura, è vero, e quindi quelli che come me vengono da un passato di movimenti. Io prima ero incaricato proprio come ministero di Pax Christi, quindi movimenti un pochino alternativi dentro la Chiesa, criticare l'eurocentrismo, la cultura europea eurocentrica che abbiamo imposto agli altri popoli. Ma è molto più difficile riconoscere che una cosa è quello che si crede, un'altra cosa è il modo di manifestarlo. E essere diversi non vuol dire che qualcuno sia superiore e qualcuno sia inferiore. Ci sono dei modi di esprimere la fede che istintivamente noi giudichiamo un po' primitivi e ingenui, semplicemente perché non è il nostro. E in questo tocchiamo con mano che in fondo siamo ancora presuntuosi. In fondo, anche se non siamo razzisti, se siamo solidali nei confronti degli altri, accidenti, il rischio di sentirci sempre un po' più evoluti ce lo portiamo dentro. Attenti bene che questo non vuol dire poi passare da un eccesso all'altro, allora tutto quello che è etnico e diverso è bello e buono. Io passo la vita a litigarci, soprattutto con i latinoamericani. Ma vuol dire riconoscere che di perfetto a questo mondo non c'è nessuno. E le culture si integrano a vicenda. Questo vale anche per la fede. La fede allo stato puro non esiste. Ciascuno di noi ha ricevuto la fede dentro una cultura. E anche su questo mi sono reso conto che se c'è un errore che non dobbiamo ripetere è quello che abbiamo fatto negli anni 60 con i nostri migranti che venivano dal sud. Le parole della fede noi le abbiamo bevute con il latte materno. Io mi rendo conto che se celebro con la mia comunità, io a Santo Stefano facciamo tutto in spagnolo, per cui messa, catechesi, consiglio pastorale, qualsiasi cosa, spagnolo. Passo la vita a preparare le schede da dargli, in modo da aiutarli, tutte le catechesi, il corso biblico, gli do sempre le schede in modo che gli rimanga in mano qualche cosa, tutto in spagnolo. A me lo spagnolo viene fuori così. Al punto che quelle poche volte in cui dobbiamo celebrare assieme latini e filippini il triduo pasquale, perché su questo mi sono imposto, ho dovuto cedere io su Natale con i miei vicari che facevano i teologi, sai padre, siccome è più importante la Pasqua, facciamo insieme la Pasqua, sono mica nato ieri, diciamo che alla gente gli interessa di più il Natale, ciascuno con i propri canti, la tradizione, per cui abbiamo raggiunto questo accordo. Triduo pasquale lo facciamo assieme, la messa dei defunti la settimana scorsa l'abbiamo fatta assieme. In questo caso evidentemente celebriamo in italiano. Ci credete che io devo starci attento e faccio fatica? Nei momenti di silenzio ho provato a alzarmi e dire oremos col filippino che mi picchia dentro, perché ci si abitua. Nella chiesa, con di fronte alla mia comunità, a me lo spagnolo parte in automatico. Ma ho provato a recitare il breviario o il rosario da solo in spagnolo, non mi viene. Uno dice, ma com'è che se reciti i vespri con loro, con i giovani al mercoledì sera, o il rosario, tutto il mese di maggio, lo celebri in spagnolo senza rendertene conto? Da solo non mi viene. E questo perché? Perché istintivamente quando uno è tu per tu con Dio gli viene fuori la lingua in cui l'ha imparato. Ora io lo spagnolo lo parlo bene, dovessi farlo con l'inglese, apriti cielo. Come facciamo a pretendere dalla gente che è arrivata magari già adulta che il rapporto con Dio lo esprima in una lingua in cui fa fatica ad esprimersi? Guarda che questo vuol dire condannare la gente all'incomunicazione, eh? E lo stesso vale per i riti. Il grosso errore che abbiamo fatto negli anni 60, da buoni ambrosiani, è stato quello, poi erano gli anni 60, gli anni della contestazione, gli anni in cui la Chiesa stessa era più attenta alle sfide che venivano dal mondo laico, la preoccupazione era giustamente quella di essere al passo coi tempi, ma non siamo stati capaci di parlare a tutti contemporaneamente. 30 anni fa, quando siamo diventati preti mi hanno mandato in Bovisasca. Bovisasca è il quartiere infilato tra la Bovisa, Quartoggiaro e la Comasina. tranne il parroco che era di Cantù e io di Bellano, e un gruppetto di veneti, terroni del nord, come dicevano, tutti gli altri meridionali. Mese di luglio, era tutti gli anni la stessa discussione perché i ragazzi volevano venire al campeggio e i genitori volevano partire per il sud. Tutti gli anni facevamo la riunione per decidere, tutti gli anni andava a finire alla stessa maniera. Il compromesso era che fino alla prima settimana di luglio potevano venire in campeggio, ma io tassativamente dovevo tornare col campeggio la prima domenica di luglio e poi si svuotava il quartiere. Da notare che in Bovisasca a quell'epoca non c'era niente di niente e c'era anche una ex cava, in realtà usata come discarica di materiali tossici, che ci staccava dalla città, dalla Bovisa. Per cui in Bovisasca venivano tutti in parrocchia, perché non c'era niente altro. Parrocchia almeno c'era il campo di calcio, c'era il bar e c'era la palestra e il teatro. Tutti venivano, credenti e non credenti, a messa il solito 13-15%. A luglio si svuotava il quartiere, andavano giù tutti, tornavano tutti una settimana prima che iniziasse la scuola e venivano a raccontarti tutta la magnificenza di tutte le feste patronali di San Gennaro, di Santa Rosalia, delle processioni, della Madonna. E alla domanda, ma allora perché qui non venite neanche a messa? La risposta era perché giù è più bello. Che fatta la mediazione culturale, voleva dire perché giù la fede ce la fanno esprimere in una maniera che è la nostra. Qui, no. Questa maniera abbiamo perso generazioni, eh? Se c'è un errore che non dobbiamo fare, è esattamente quello di ripeterlo oggi con i credenti che arrivano da altre parti del mondo. Questa è la fatica del discernimento, perché allora non vuole dire assumere in maniera critica tutto quello che arriva. Perché? Perché vale per gli altri quello che vale per noi. Quando in una situazione ci sei troppo dentro, a lungo andare, rischi di non vedere più che cosa c'è di genuino nella tua tradizione da quello che si è incrostato lungo i secoli. Con l'Ermandad del Signor dello Smilagro stiamo riscrivendo lo statuto, una lotta continua, sabato pomeriggio pregate per me, perché sarà un pomeriggio di fuoco. Perché? Perché la tradizione va salvata, ma bisogna anche aiutarli a capire che non tutte le stupidate che si sono inventati poco alla volta o che si sono portati dietro sono parte della tradizione. Però questo vuol dire cercare un modo nuovo di celebrare. Una delle cose che il Sinodo ci ha aiutato a fare è stato quello di renderci conto, guardando le differenze degli altri, come in realtà siamo cambiati davvero anche noi senza rendercene conto. Vi faccio un esempio. Raimond, sociologo che fa parte della commissione, camerunense, lui è qui da tanti anni, ha studiato in Cattolica, parla italiano del COE di Varzio, parla italiano senza inflessione, a Pasqua un gruppo di suoi amici è venuto su a fare le vacanze di Pasqua. Dopo aver partecipato a tutti i riti, gli hanno detto: la vostra veglia pasquale è più triste dei nostri funerali. E Don Antonio, terzo vicario episcopale, qui siete in zona? Sesto o settima? Quindi il vostro sesta. Vicario episcopale della settima dice: è vero, in Zambia i funerali erano molto più allegri della veglia pasquale che facciamo qui. Quindi registriamo che le nostre liturgie non parlano ai migranti. Prima ancora che arrivasse l'obiezione, adesso vedi che dobbiamo cambiare le nostre liturgie perché arrivano i migranti, noi stessi abbiamo detto, fermo un attimo, perché forse le nostre liturgie parlano ancora agli italiani? Se c'è il 10% che va a messa e l'80% si dice cattolico, probabilmente c'è qualche cosa che non va. E lo stesso vale per quanto riguarda, ad esempio, la composizione della diocesi. Guardate che una cosa che è uscita in maniera evidente è che la stragrande maggioranza dei migranti vive in città Milano. Man mano si esce verso l'Interland e la Brianza diminuiscono di tanto. Voglio dire, uno se arriva senza lavoro non sa dove andare, non viene a Pessano. Se uno viene a Pessano è perché qualche rapporto l'ha creato, magari perché qualcuno gli ha trovato un lavoretto qui piuttosto che una casa. Uno viene a Pessano perché c'è un motivo. Immaginatevi se uno va a Bellano o in Valsassina. La stragrande maggioranza rimane a Milano. Una cosa curiosa che è emersa è questa. A Milano, dove c'è infinitamente il numero più alto di migranti, l'ansia da migranti è bassissima. In maniera inversamente proporzionale cresce uscendo, andando verso le periferie. Su nelle valli hanno la paura che arrivano i migranti, non hanno ancora visto mezzo. Un po' come Trump che... Però sentono... Il problema è esattamente questo. Hanno paura perché non li conoscono, perché sentono quello che dicono. In maniera corrispondente però è già cambiata la pastorale. Perché fare pastorale in Viale Padova a Milano, farla a San Siro, ma farla in una parrocchia qualsiasi del centro, o farla in Brianza, o farla nelle valli, sono modi diversi di fare la pastorale. Tanto che fra qualche anno si andrà posto questo problema. Ma la domanda che mi sono e ci siamo fatti, sta cambiando la società perché arrivano i migranti? O i migranti arrivano perché la società è cambiata. E noi non ce ne siamo forse accorti, ma i giovani italiani sono cambiati a prescindere dai migranti. Perché io sono convinto che se anche non fosse arrivato un solo migrante, i giovani di oggi sarebbero comunque un'altra cosa rispetto a noi. Mi ha invitato il decanato di Brescia a parlare alla pastorale giovanile, un salone pieno di ragazzi. Ho detto, ragazzi, tra voi e me c'è la stessa differenza d'età che c'è tra me e mio padre, con la differenza che tra voi e me ci sono 30 anni, tra me e mio padre ci sono 30 anni, tra me e voi ce ne sono 150. Io appartengo ancora a quella generazione che al liceo andava a fare le ricerche in biblioteca, 3 giorni per portare a casa mezza ricerca, il primo giorno a capire come erano messi i libri, il secondo a cercare di copiare qualche cosa, il terzo a metterle insieme. Io il primo computer l'ho visto da Brambilla, attuale vescovo di Novara, il giorno in cui gli ho portato la mia tesina di baccellierato, ma quindi avevo 23 anni. Viene a vedere cosa ho comprato, mi fa vedere sta scatola magica e dice, ma pensa che se a pagina 50 inserisci un foglio in più, automaticamente il computer rimette a posto tutto compreso le note. Ti ricordi le pandette con l'allegato Locatelli? Noi avevamo un pacco di dispense alto così che ci mettevi 2 ore a metterle insieme perché erano fotocopie di fotocopie ormai scolorite. Cioè, i ragazzi che sono nati e cresciuti nell'epoca di Facebook sono altro rispetto a noi. Cioè quando uno dice non dovremmo mica cambiare perché stanno arrivando i migranti, vuol dire che non si è ancora reso conto che gli è cambiata la casa, non solo il mondo che gli gira intorno. E allora davvero i migranti sono diventati una grossa occasione per guardarci allo specchio, renderci conto di come noi stessi siamo cambiati, perché il mondo è cambiato, e come tutto questo siamo di fronte ad una alternativa. Io sto cercando disperatamente di vedere il mio foglio, ma brillantemente ho dimenticato gli occhiali a casa, per cui non vedo un accidente di niente. Siamo di fronte a un'alternativa. Cioè, posto che il mondo è cambiato, ed è vero che è cambiato troppo in fretta, mio papà ricorda quando il nonno, aveva 17 anni lui, ha portato la luce in casa, 2 lampadine da 30 candele, che doveva svitarne una, perché non c'era neanche l'interruttore, perché se si accendevano insieme saltava il salvavita, non c'erano ancora l'interruttore. Adesso mio papà smanetta con Windows 10. Ora, nello spazio della vita di una persona, siamo passati dalle candele a cera, con cui è andato avanti fino a 17 anni, a Windows 10. Troppo forte il passaggio, siamo d'accordo, ma non ci si può fare niente, e alzi la mano chi tornerebbe indietro volentieri alle candele di cera, no? Allora, di fronte a questo cambio, che ha comportato un cambio culturale, un cambio anche di formazione sociale, io credo che abbiamo 2 alternative. La prima è quella di disperarci e di rinchiuderci nelle nostre nostalgie. In questo momento paga soprattutto a livello politico. La paura paga. A me sconvolge come questo trucco continui a funzionare a distanza di millenni. Lo usavano già i romani, Nerone, quando non riusciva più a gestire lo Stato, dava la colpa ai cristiani. Dopo 2000 anni, ma con tutto rispetto per la gente del... no, non facciamo nomi, ma degli angoli più sperduti del pianeta, in Italia un pezzetto di diploma ce l'abbiamo in mano tutti. Come diavolo è possibile che la gente creda ancora a questo? Però la prima alternativa è chiuderci nelle nostre paure con l'illusione che ci si possa tirare fuori dalla storia. Questo vuol dire però farsi cadere addosso la storia e venire davvero travolti. L'alternativa è gestire, sicuramente con fatica, però da protagonisti, questo cambio epocale. E noi abbiamo una grossa marcia in più, che è la fede. Il cristiano è colui che sa che Dio sta dentro la storia, che Dio guida la storia. E noi credo che siamo la prima generazione, dopo la generazione apostolica, a toccare con mano che cosa significa che la Chiesa è cattolica. Cattolica significa universale. Gli apostoli erano cattolici perché erano quattro gatti ed erano tutti lì. Noi per la prima volta abbiamo la possibilità concreta di toccare con mano che la Chiesa è cattolica. Quando io ero bambino, ricorderete anche voi, immagino, che il 6 di febbraio, il giorno dell'Epifania, era il giorno della Santa Infanzia. Gennaio, sì, giorno dell'Epifania, la Santa Infanzia. Io mi ricordo che la nonna ci portava in chiesa, c'era il bacio della statua di Gesù Bambino, il parroco che ci regalava un'immaginetta che non c'entrava mai niente con Gesù Bambino, probabilmente comprava lo stock e chi ti capitava, e poi ricordo questa cosa, c'era il banchetto missionario e si andava a fare un'offerta dando il nome con il quale il missionario che avrebbe ricevuto l'offerta avrebbe battezzato un bambino con quel nome lì. Infatti, adesso pensandoci adesso, io non ridisco davvero, soprattutto l'idea che dovrebbe esserci in giro una decina di Alberto per colpa della mia nonna, neanche per colpa mia. Ora, fino a quando gli Alberto di turno stavano a casa loro ed era il nostro missionario che andava là e veniva a raccontarci le meraviglie che faceva, erano tutti fratelli e sorelle. Adesso che il fratello e sorella ha deciso di venire a trovarci, pare che stia esplodendo il mondo. Ecco, io credo che su questo davvero ci stiamo giocando due cose in maniera seria. Il primo è il futuro. La storia non l'ha mai fermata nessuno. Le volte che gli uomini hanno tentato di fermare la storia con dei colpi di forza sono finiti travolti. Secondo, ci stiamo giocando il rapporto con Dio. È legittimo avere qualche timore, ma non farsi paralizzare dalla paura. La Chiesa, per dirla con il Cardinal Martini, in questo momento è chiamata ad essere una piccola comunità profetica. Cioè, al suo interno, fare vivere non solo l'accoglienza, ma questa forma di reciproca integrazione, la parola integrazione non mi piace, ma per capirci, proprio per essere un segno profetico al mondo, per dire vedete che si può, vedete che si può, consapevole peraltro che questi sono fenomeni storici che non si possono determinare, si possono soltanto accompagnare. I frutti li vedranno quelli che verranno dopo di noi. I cambi epocali sono troppo larghi per essere visti nell'arco della vita di una persona. Ma guardate che i primi che ci guarderanno come dei dinosauri saranno i nostri figli, almeno quelli che ce li hanno. Tempo, una generazione, quando saranno diventati grandi loro e il mondo sarà già cambiato, se qualcuno avrà conservato nelle teche della RAI le discussioni dei talk show di questi anni, li guarderanno come delle comiche, dicendo ma quei dinosauri lì in che mondo vivevano, come se fossimo dei primitivi. La storia non la ferma nessuno. Essendo cristiani, cerchiamo di vivere da protagonisti. Il sinodo è uno strumento semplice, per l'amor di Dio, non è che si pensa che sia la panacea per risolvere tutto, però davvero è stato ed è un grande strumento, sia per quelle comunità che il problema lo sentono già in maniera forte, sia in quelli in cui si diceva Pessano magari un po' meno, ma guardate che la direzione è quella lì. E dove l'impatto non è ancora così forte, consideratevi fortunati, perché vuol dire che avete ancora un po' di tempo per preparare la cosa e poterla vivere bene. Grazie. Grazie soprattutto della pazienza, perché ho visto l'ora.
C'è qualche breve intervento, è stato abile a metterci in crisi e a ricordarci però quanto siamo abili a dirigere muri, barriere, magari con la scusa della paura, barriere per non accettare i migranti che arrivano, ma queste barriere per lei sono anche per noi ostacolo a capire quanto noi possiamo fare oltre la barriera, intendo al paese di origine del fenomeno migratorio, perché io sto pensando che i migranti che abbiamo avuto qui stasera, io faccio parte anche della scuola italiana, adesso sono un pochettino in pausa, so qual è il loro dramma, sono anche quelli di vedere famiglie disfatte, di vedere qui solo i maschi e non le femmine, cioè me lo fate dire così come fenomeno sociale, no? Quindi sono tutte persone che amerebbero ritornare al loro paese, loro non sono venuti qua semplicemente per, tra virgolette, venire a godere del nostro benessere di cui siamo egoisti. Ecco, quindi come lei vede che cosa possiamo fare noi per là, se esiste un modo per compensare questo, considerato anche che noi ormai abbiamo in pensione a 50 anni, abbiamo un panorama di vita fino a 100 anni e siamo qui, tra virgolette, aspettare che arrivi la sera, magari quanto possiamo fare di bene là dove c'è ricchezza peraltro.
La vera soluzione sarebbe fare proprio niente. Io, a me ribolle un po' il sangue quando sento dire non bisogna dargli il pesce ma insegnargli a pescare. A chi? A popoli che sono pescatori da millenni? Bisogna non andare a rubargli il pesce. Questa è la differenza. La Chiesa italiana ha avuto un grande mezzo merito. Vi ricordate l'anno del Giubileo, che del 2000, non l'ultimo, che è stato l'anno giocato sulla remissione del debito. Il grande merito della Chiesa italiana è stato soprattutto grazie al professor Moro, Riccardo Moro, che è un economista, che era stato incaricato di questo, spiegare come il debito del cosiddetto terzo mondo, o meglio, il cosiddetto debito del cosiddetto terzo mondo non era un debito e non è un debito. È una serie di speculazioni che hanno creato degli interessi che si stanno moltiplicando all'infinito. Allora, io una soluzione ce l'avrei. Ogni volta che l'ho proposta mi hanno riso in faccia, ma chissà che una volta o l'altra riesco a farla arrivare. Non penso, non mi illudo, non sono così ingenuo da pensare che la prendano sul serio, ma almeno da farla sentire. Ci deve essere un criterio con il quale ripartirci i migranti che arrivano? Io direi di sì. Il criterio è la proporzionalità con gli interessi che il sistema paese ha nel paese di provenienza. Voglio dire, se l'Italia ha l'ENI in Nigeria che pompa non so quanti milioni o tonnellate di petrolio e a fronte di tutto legale, sia chiaro, legale non vuol dire morale. Legale vuol dire che va bene per la legge l'ha scritta chi aveva interesse a scriverla in quella maniera lì, al cospetto di Dio ce n'è più che discutere. Questo vale per il petrolio, vale per tutte le materie prime, vale per l'acqua soprattutto, vale per un sacco di cose. Nella misura, cioè, qui stiamo parlando di paesi che ancora oggi costruiscono la loro fortuna andando a spogliare altri paesi e l'Italia su questo non è da meno, lasciando in loco uno 0,5% sotto forma di tasse e portando via ancora oggi l'ira di Dio. Funzionale a questo c'è poi il discorso della vendita delle armi e della guerra. Nello Yemen sta morendo di fame, C'è la foto di questa bambina qui che ha commosso il mondo. Io vi dico la verità. Sono arrivato a un punto in cui quando vedo queste scene alla televisione io cambio canale. Perché non voglio più essere preso dal punto di vista emotivo. Voglio ragionare in maniera fredda perché so che riesco a essere più feroce quando ragiono in maniera fredda. Non si può piangere sulla bambina che muore nello Yemen se lo Yemen è sotto attacco dall'Arabia Saudita a cui l'Italia continua a vendere le armi e nessuno, accidenti né a destra né a sinistra, vuole dire questa cosa qui. Ma questa è una forma di ipocrisia. Poi arrivano gli yemeniti e vendiamo le armi anche agli italiani perché devono difendersi dagli stranieri che stanno venendo. Se c'è una cosa che io a giorni alterni mi deprime di più, la mancanza di solidarietà di cui siamo arrivati, guardate che veramente io da bambino, da ragazzo, non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione umana in Italia. Quando quei bei libri di antologia che c'erano ancora quando andavamo alle medie noi, ci facevano leggere le storie della schiavitù e dello sfruttamento. Io ricordo la storia Ciaula vede la luna, la storia di un bambino nelle miniere della Sardegna, ok? Ma noi, Sicilia, noi leggevamo quelle storie scandalizzandoci, ma con la convinzione radicale che erano storie del passato quando gli uomini erano barbari. Ormai c'eravamo civilizzati. Cioè, io che sono cresciuto in una famiglia cattolica, se c'era una paura era di finire tutti sotto il comunismo sovietico, per cui non si poteva più andare a messa, e i cosacchi che venivano a far bere gli asini dentro le fontane di San Pietro, non di trovarci in un paese in cui l'80% si dice cattolico e spara sui migranti, no? Per cui da una parte un giorno mi deprime la cattiveria alla quale siamo arrivati, l'egoismo, l'altro giorno mi deprime invece l'ignoranza di questo popolo, perché ma come si fa a crederci? Come si fa a crederci? Come si fa a non vedere queste cose qui? Come si fa a non vedere queste cose qui? Eppure è così. Cioè, va bene, io ho passato 15 anni in Pax Christi, gli ultimi 5 li avevo fatti come segretario del Centro Studi Economico Sociali per la Pace, quindi ero il segretario di Monsignor Bettazzi. Queste cose le abbiamo studiate, ma sono cose che si trovano non sulle riviste specializzate, sono cose che si trovano su tutte le riviste missionarie, posto che le congregazioni missionarie un po' da alcuni anni hanno fatto questa scelta, ma io dico, andate a leggere Laudato Si di Papa Francesco, e se non avete voglia di leggerla tutta, solamente il primo capitolo. Sono spiegate in maniera assolutamente analitica e assolutamente semplice che chiunque la capisca. Torno a dire, come è possibile che in un paese in cui ormai tutti hanno in tasca un diploma e la terza media, accidenti, ce l'hanno tutti, la gente queste cose non le vede, non le senta? Per cui la risposta, che cosa si può fare? Non andare a rubare. E attenti bene che i ricchi, prepotenti, intelligenti, sanno bene che la forbice non si può aprire oltre un certo livello. Io in questi anni sono andato 11 volte in 15 anni nel Salvador perché avevamo dei progetti. Una cosa che mi aveva colpito molto nel 2005 era come, a parte tutta una questione con un'azienda italiana, non facciamo nomi perché tanto va bene, ma proprio nel paese di nascita di Monsignor Romero, era lì a costruire una diga. Per fare questa diga dovevano spostare 200 famiglie, che viste il numero delle persone per famiglia era qualche migliaio di persone. Avevano già ucciso una del gruppo organizzato dalla parrocchia contro la diga e il parroco era minacciato, perché eravamo andati a portargli la solidarietà. Io sono venuto in Italia con tutto il dossier fatto dal governo di là, che l'aveva ereditato da quello precedente, per cui non poteva più smarcarsi da questa cosa, è stato divertentissimo perché c'è stato un ingegnere della ditta, naturalmente locale, perché poi i paesi padroni non ci mettono la faccia, trovano sempre dei locali, in cui un giorno è andato in televisione a dire che la piantino questi contadinotti, adesso il termine era abbastanza dispregiativo, di menarla, perché tanto qui questi sono i progetti che portano progresso, qui non ci ferma neanche Dio. Parole testuali, scandalizzando la gente semplice, molto cristiana perlomeno del Salvador. La settimana dopo è arrivato l'uragano Katrina, che ha tirato giù un pezzo di montagna, è andato giù, ha coperto completamente la diga, seppellendo sotto i macchinari, e lì la diga non è più stata fatta. Io ho chiamato il parroco e gli ho detto: ascolta, però adesso non dirmi anche te che pensi davvero che sia stato Dio. Dice: io no, però se vuoi venire te a dirglielo alla gente sei libero di farlo. Ecco il problema. Adesso ho perso il filo perché mi è venuto in mente l'esempio della ditta italiana, non mi ricordo più, comunque la forbice, brava. Nel 2006 era il momento peggiore del Salvador. Il Salvador, io credevo che non arrivasse più a salvarsi, la povertà era diventata una cosa, il Fondo Monetario Internazionale, che non è una ONG umanitaria di quelle con cui se la prende il governo, Monsignor Pedro Casaldáliga, vescovo del Brasile, diceva che Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale appunto e WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sono la trinità del male. Bene, il Fondo Monetario Internazionale aveva stanziato qualche centinaia di milioni di dollari a fondo perduto, quindi regalati, per la fame nel Salvador. E non perché erano diventati benefattori di colpo, ma perché questi dicevano: qui fra un momento ci riscoppia la rivoluzione, come è successo negli anni Ottanta, e rischia di contagiare tutta l'area latinoamericana, mandando a pallino tutti i progetti dei trattati di libero commercio firmati in questi anni e il Plan Puebla Panamá, che è il grande investimento fatto dagli Stati Uniti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che perfino gli sfruttatori un po' intelligenti lo sanno bene che la forbice non si può aprire oltre un certo livello. E invece a livello mondiale si sta aprendo. Si sta aprendo. Quando ormai più dell'83% dell'umanità ha a disposizione meno del 17% delle risorse del pianeta, è più facile credere all'esistenza di Cappuccetto Rosso che non al fatto che il sistema esploda. Il sistema esplode per forza. Quando nel 96 Zanotelli scrisse il libro dal titolo «I poveri non ci lasceranno dormire», sta succedendo. Io non so se siamo ancora in tempo a porre un freno, ma la prima cosa da fare non sarebbe andare a aiutarli a casa loro, cominciare a rubare un po' di meno a casa loro. Quello già suppone una forma di conversione che è il mio realismo storico. Direi, la prima cosa da fare, azzeriamo il debito, perché il debito lo sanno tutti. Adesso qui però mi avete toccato su un tema che la finisco subito perché se avvio questo file. Il debito lo sanno tutti che non verrà mai pagato, ma quello che importa non è pagare il debito. Quello che importa è che i paesi indebitati devono vendere a sottocosto all'infinito ai paesi creditori. L'Italia riesce a essere un paese creditore quando sappiamo bene il problema del debito interno che abbiamo. E per chiudere ve ne dico un'altra. Lo sapete che in Italia la differenza calcolata dall'Istat, dallo studio economico della CGIL di Mestre, cioè sono tutti d'accordo su questa cifra, Cosa ho detto? CGIL? Cioè, ormai sono andato. La differenza tra quello che ci costano i migranti nel loro insieme, regolari e irregolari, e quello che in termini di ricchezza producono i migranti regolari, sono 12 miliardi di euro all'anno. Sarebbe sufficiente regolarizzare quelli che già ci sono e stanno lavorando in nero per raddoppiare questa cifra, risolvere il problema dello spread, del debito pubblico interno, dell'INPS, e metterci il cuore in pace con l'Europa. Cioè un qualsiasi paese sano di mente, questa cosa, se non l'avrebbe già fatta, la farebbe domani mattina. Il problema è che non si fa. Eh?
Non governerebbe più.
In che senso?
Ma perché secondo noi abbiamo venuto il cervello.
Se si svegliasse un altino politico.
Ah, uno certo. No, chiaro. Se lo facesse uno non verrebbe più eletto, questo è poco ma sicuro. ma in un paese normale ci si metterebbe tutti d'accordo a dire: non vogliamo essere buoni, la parabola del giudice e della vedova, io non sono buono, non me ne importa neanche di Dio, ma faccio il mio interesse, questa qui mi rompe le scatole, per cui può non fregarcene niente del prossimo, può anche non fregarcene niente di Dio, ma se questo mi fa portare a casa dei soldi, capite perché a volte mi deprimo per l'ignoranza nella quale siamo caduti? Qui non siamo più neanche capaci di fare i nostri interessi. Adesso mi occupo di questioni più ecclesiali e mi sono messo una specie di censura su questi altri aspetti. Ma quello che dicevo quando facevo Pascristi era: se la gente ragiona con la pancia, bisogna davvero lavorare, parlare alla pancia. È deprimente. I discorsi che dovremmo fare sono un filo più alti. Però è deprimente dover dire a qualcuno: sta arrivando la gente che scappa dalla fame, dalla violenza, accogliamoli perché noi ci guadagniamo. Cioè, non vi dico cosa mi sento come uomo, però a un certo punto, a una certa età, si diventa pragmatici, se può servire per migliorare le cose sarei anche disposto a farlo. Il problema è che in questo paese è controproducente. Però ancora qui, perché è controproducente? Perché l'opinione pubblica è stata depistata tutta da una parte. Come comunità cristiana abbiamo il dovere della profezia. È vero che qualcuno anche dei nostri dice: sì, però ogni volta che noi diciamo queste cose gli altri prendono, aumentano consenso. Io alla fine non so se è vero o non è vero, però so che i profeti dicevano quello che Dio gli ordinava di dire senza fare troppi calcoli. La verità va detta perché è vera. La verità si fonda da se stessa. Può anche darsi che non paghi immediatamente, però credo che come comunità cristiana abbiamo il dovere di dirle queste cose. E invece qua mettere in atto queste forme, che sono anche forme di resistenza culturale. La categoria della resistenza, padre Turoldo diceva che è una categoria antropologica, cioè qualche cosa che è la continua resistenza nei confronti dell'inumano che ci attacca. Per cui complimenti per il lavoro che state facendo, anche complimenti per la parrocchia che pone queste questioni, perché non è scontato, eh.